Abbiamo ritenuto opportuno invitare una persona che da diversi anni si batte per la difesa non solo della 194 e per in generale la salute della donna, ovvero parliamo di Elisabetta Canetano, ginecologa della ASL Roma 3, nonché presidente dell'associazione Vita di Donna, associazione che fa parte appunto della Casa Internazionale delle Donne. Dottoressa Canetano, buongiorno e grazie per essere la nostra ospite.
Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, dottoressa, sono appunto, diciamo, nella premessa 40 anni dalla legge 194, la legge appunto del 22 maggio del 1978, era un'Italia diversa per tanti aspetti, tanto ci arriviamo. Andando appunto con ordine, che cosa succedeva? Perché molti, soprattutto dei nostri ascoltatori, soprattutto quelli un po' più giovani di età, non riescono nemmeno a immaginare qual era la situazione, come dire, ante quem, cioè prima della quale. Che cosa succedeva invece prima dell'approvazione della 194? Come si abortiva in Italia?
Allora, in Italia fino all'approvazione della legge 194 è in vigore il codice Rocco. Il codice Rocco è una delle leggi dell'era fascista che ritiene punibile con il carcere l'interruzione della gravidanza, l'aborto e vieta qualunque forma di controllo delle nascite come un delitto contro la stirpe italica. Di conseguenza assistevamo a cose, come dire, un po' amene, come il fatto che prescrivevamo la pillola per, cioè io non ero ancora proprio un medico, però si prescriveva la pillola per regolarizzare il ciclo, perché sulla scatola non si poteva scrivere che impediva le gravidanze indesiderate, a cose molto drammatiche, perché le donne, noi sappiamo che l'aborto clandestino nei paesi in cui l'aborto non è concesso è fra le prime cause di morte per le donne, perché le donne fanno questi aborti in condizioni di insicurezza e quando stanno male, cioè hanno la febbre, hanno un'infezione, hanno delle complicanze maggiori, non vanno in ospedale per paura di essere arrestate. Proprio ieri un'infermiera mi raccontava il suo ricordo, un'infermiera in pensione, delle donne che avevano avuto un aborto clandestino piantonate in ospedale dalla polizia. Adesso io non ricordo il numero esatto di anni di carcere a cui andavano incontro queste donne, credo fra i 3 e i 5. Quindi le donne stavano a casa, aspettavano che gli salisse la febbre, non andavano in ospedale, facevano questi 2-3 giorni con 40 di febbre, poi venivano in ospedale e morivano. Morivano di setticemia. Quindi questa era la situazione fino al 1978. Ora c'è una grande discussione sui numeri, quante donne morivano, i Provita dice che erano poche, quegli altri dice che sono tanti, io direi che anche una sarebbe bastata. Quindi dal 1978 in poi abbiamo questa legge che ci consente intanto di non vedere donne morte di aborto.
Legge che nel 1981 è stata sottoposta a consultazione referendaria ed è stata appunto confermata, confermando dunque anche una volontà popolare in merito, e dunque sono passati questi 40 anni. Lungo il corso di questi 4 decenni più volte, diciamo, ci sono stati soggetti, c'è stata la volontà da una parte della politica e anche della società di smontare di fatto la 194 o di lasciarla senza significato, nel senso che più che un attacco diretto alla 194 si è cercato di ottenere un suo svuotamento dall'interno, in particolar modo basandosi appunto sulla obiezione di coscienza. È una cosa che sentiamo spesso ripetere quando si parla della 194, l'obiezione di coscienza, i medici obiettori, i dati Istat su alcune regioni che addirittura hanno oltre l'80-90% di obiettori, dove quindi in alcune province italiane è di fatto impossibile ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. La cosa che le chiedo, Canetano, è quindi qual è il principio su cui si basa il fatto del consentire al medico l'obiezione di coscienza e quali sono le reali cifre, immagino che ovviamente lei sia abbastanza aggiornata in merito, che coinvolgono le diverse regioni italiane.
Diciamo che in generale la media nazionale si aggira intorno al 70%, poi ci sono regioni che arrivano al 90% come il Molise, il Trentino Alto Adige, regioni con l'82-83 come la Sicilia e il Lazio. Io vorrei partire proprio a questo proposito dell'uso dell'obiezione di coscienza a mo' di distruttore, che quando è uscita la legge, il Vaticano disse immediatamente a tutto il personale sanitario di obiettare per renderne impossibile l'applicazione. Quindi dovevano obiettare i medici, gli anestesisti, gli infermieri, i cuochi, il personale delle pulizie. Diciamo che questa situazione era ancora così problematica quando io lavoravo, cioè negli anni '80, che avevamo ancora del personale ausiliario che non voleva lavare i ferri della legge 194, i ferri che usavamo per fare i raschiamenti. Quindi questo concetto che lavorare per la 194 no, è un po' come quando facemmo l'Italia Unita, il Papa disse non votate, lo Stato italiano non vi riguarda. E il Vaticano in quell'occasione tentò lo stesso identico modello, cioè non lavorate, non collaborate, noi vi difenderemo. Questo ha comportato un'iniziale applicazione molto difficile, perché eravamo un po' come quegli imperatori e quei re che il Papa scomunicava e nessuno gli obbediva più. Quindi, non so, cercavamo i letti la mattina per fare le interruzioni. Le donne a volte aspettavano in corridoio fino a mezzogiorno che venissero dimesse altre donne per poter entrare. Era tutto aleatorio. Con un paziente e ostinato lavoro di difesa della legge, alla fine la legge ha trovato una sua applicazione. Con grande difficoltà, le donne spesso si devono spostare, devono fare la fila. Diciamo che è sempre stata, come dire, una legge figlia di un Dio minore, nel senso che gli alti principi della difesa della vita erano quelli nobili, mentre noi eravamo, come dire, i malandrini, per cui abbiamo avuto molte difficoltà. Quello che però sta succedendo adesso è completamente un'altra cosa. Quello che sta succedendo adesso è di nuovo il tentativo di svuotare l'applicazione della legge dal di dentro, perché appunto non parliamo più solo di obiezione di coscienza. Il Vaticano non è più qualcuno che fa un appello al personale sanitario. Il Vaticano sta diventando, così come Comunione e Liberazione, così come l'Opus Dei, il gestore diretto dei servizi sanitari, perché lo smantellamento del welfare laico ha fatto sì che ognuno si recasse col cappello a esigere un pezzo del nostro servizio sanitario. La parte del leone, questo è un problema in Europa, è un problema in Inghilterra, è un problema in tutte le nostre gloriose sanità pubbliche. In Italia, ovviamente, il pezzo grosso della torta è della Chiesa. Vorrei ricordare che nel consiglio d'amministrazione del Gemelli sono entrati gli Emirati Arabi, quindi diciamo è qualcosa di più di quello che era l'ospedale del Vaticano quando io ero giovane, che era un piccolo ospedale di medici religiosi. Attualmente quello che si tenta è l'attacco alla sanità, così e poi anche l'attacco ai nostri reparti di maternità. Nel Lazio non possiamo parlare più di medici obiettori, ma dobbiamo parlare di medici religiosi, confessionali, provenienti da università religiose, a capo della maternità di Frosinone, a capo di quella del San Giovanni, queste maternità nostre, pubbliche, a capo di quella di Viterbo, a capo di quella del San Camillo, sulla quale abbiamo fatto una lotta lunga che abbiamo perso. Abbiamo alla Sapienza un direttore proveniente dal campus biomedico, che è l'Opus Dei, il dottor Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, proviene dal Gemelli, il presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, proviene da Comunione e Liberazione. Queste sono le nostre istituzioni, quelle pubbliche, tanto è vero che il 18 maggio l'Agenzia Italiana del Farmaco, nella sua commissione ministeriale, ha dichiarato che la pillola del giorno dopo, contraccezione d'emergenza, non è un farmaco urgente che sia obbligatorio tenere in farmacia.
Una cosa che le volevo chiedere, Canetano, era proprio per il fatto che si parla appunto di obiezione di coscienza. Lei ha parlato del ruolo della Chiesa e dei dottori, insomma, che hanno un ruolo confessionale all'interno di strutture pubbliche, quindi della insomma anche contraddizione in termini di queste due ruole, no? Ovviamente. La cosa che le volevo chiedere era anche un po' andandomi a documentare per questa intervista, ho visto un interessante articolo di Repubblica di Bari, che dice aborto, il business dei privati, a firma di Antonello Cassano. Praticamente che cosa dice questo articolo di Repubblica? Che vicino, accanto al mondo degli obiettori di coscienza e quindi dei posti dove non si può assolutamente praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, in realtà poi c'è tutta una costellazione invece di strutture private che invece offrono lo stesso servizio. Come si relaziona in questo caso pubblico e privato nei confronti della tematica che stiamo affrontando, ovvero insomma l'aborto?
Allora, guardi, la situazione, avendo noi tanti servizi sanitari quante regioni, siamo estremamente confusi, nel senso. Allora, noi intanto stiamo sempre parlando di aborto legale. La Puglia, che è una nostra regione piuttosto cattolica, ha da 30 anni, risolto il problema consentendo l'aborto volontario nelle strutture convenzionate. Quindi la Puglia è stata da sempre la regione italiana che ha appaltato l'interruzione di gravidanza ai privati. Paga e loro se ne occupano. C'è un limite nella legge, nel senso che non possono esistere case di cura che facciano solo aborti o in prevalenza aborti, però le maglie sono larghe e la Puglia le ha aperte. Io non è che sono contraria di per sé, per esempio.
Quindi la donna comunque, sì. Poi discutiamo sì. Se ovviamente sull'etica, ecco.
Trova l'interruzione, la trova gratuitamente, è protetta, sono strutture okay. Sotto il controllo regionale. Quindi è abbastanza tranquilla.
La regione dice non me ne voglio occupare io direttamente, la appalto.
Non ho la forza per imporre ai miei ospedali, ai miei reparti di maternità di lavorare secondo la mia legge e ci metto un po' questa pezza. Mi servo per farlo di chi ha un interesse economico e poi di chi ha anche, e questo è un problema drammatico in tutta Italia per tutto, di chi può essere più allegro nella gestione dei contratti di lavoro, nel senso che un medico che lavora in una struttura ospedaliera è un medico che ha un contratto di lavoro che non gli può essere sottratto se cambia parere. Se invece io sono una casa di cura accreditata, io prendo un medico per fare l'interruzione di gravidanza, quando quello mi dice non la voglio più fare, lo caccio. Cioè lo posso prendere come mi pare, come semestrale, come jobs act, che il problema non sussiste. Quindi la Puglia ha fatto così. Altro discorso invece è quello dell'aborto clandestino, sul quale diciamo cosa dobbiamo dire. Allora, innanzitutto appunto anche qui abbiamo un problema nazionale. Dove i servizi pubblici sono più facilmente raggiungibili, dove ci si occupa meglio delle donne, c'è meno clandestino sicuramente. Le donne italiane io credo che ne facciano poco. Sicuramente le donne benestanti vanno all'estero, vanno in Svizzera come si usava una volta. 40 anni fa le donne ricche andavano in Svizzera ad abortire. Io credo che in parte vadano ancora in Svizzera perché i loro consigliori, cioè il ginecologo cattolico che le segue a pagamento, le manda in Svizzera, dicendo, ma insomma è sempre meglio, cosa ti metti in fila in ospedale con tutti quei brutti tempi lunghi della sanità pubblica, pigli l'aereo, vai a Zurigo, vai, torni. Poi...
ma dottoressa, però proprio da questo punto di vista lei l'ha chiamato il consigliori, cioè le donne italiane al giorno d'oggi hanno una fiducia quasi cieca in questa figura, una figura quasi fondamentale della propria vita e della propria salute, ovvero il ginecologo, che però mi verrebbe quasi da metterlo, non in contrasto perché non è un contrasto, però con la figura invece prevista, sì, nella 194 di 40 anni fa, della unità territoriale di base per aiutare le donne appunto ad affrontare queste tematiche, ovvero il consultorio. Quest'ultimo sembra, leggo dalle ultime statistiche, insomma, quasi sconosciuto alle giovani e giovanissime, mentre l'altra figura, quella del ginecologo, diventa quasi irrinunciabile nella vita di una donna e appunto ha un ruolo anche determinante in alcune scelte cruciali, come quella appunto dell'interruzione volontaria di gravidanza, dove effettuare, lei prima diceva l'esempio in Svizzera, ovviamente per le benestanti stiamo parlando, eccetera, eccetera. Come mai una figura di medico ha guadagnato così tanto terreno a discapito, mi verrebbe da dire, di un'unità territoriale di base pubblica come quella del consultorio?
Uno Stato ragionevole che dia luogo, voce e casa ai diritti dei cittadini, in Italia un po' ce l'abbiamo, un po' no, ce l'abbiamo un po' in Piemonte, un po' in Emilia Romagna, in Toscana, dove si identificava col Partito Comunista. Allora, alla fine però, siccome in questi anni anche questo collettivo che abbiamo, l'abbiamo abbastanza perso, siamo rientrati in quella che è la nostra italica fondamentale arte di arrangiarsi. L'arte di arrangiarsi prevede una relazione privata, individuale, uso un termine un po' forte, però che è l'anticamera della relazione mafiosa, no? Cioè io non ho un diritto, io ho o un favore o un acquisto, una merce. E di conseguenza più definanzio il welfare pubblico, e questo è un problema mondiale, nel senso che il welfare pubblico è saggio, è economico, è rispettoso e purtroppo quindi viene aggredito da, senza scomodare la globalizzazione, quello che è l'avanzare del profitto soprattutto. E alla fine il ginecologo privato è esattamente questa cosa qui, cioè invece di avere un servizio collettivo, rispettoso, che posso controllare, retrocedo, mi affido, pago, acquisto, quindi pretendo dalla merce che ho comprato, la merce a sua volta si comporterà in modo da rendersi indispensabile. E tanto per spostarci dall'aborto alla gravidanza, questo le dice perché siamo arrivati a tassi di cesarei che sono quasi brasiliani. Io quando ero giovane noi guardavamo gli americani attoniti perché facevano tutti quei cesarei. Noi siamo attualmente quasi a livelli brasiliani, tentiamo disperatamente di scendere, ma se la gravidanza diventa una malattia da seguire a caro prezzo da un protettore che verrà lui quando tocca a noi in ospedale per proteggerci dal mondo cattivo, lei capisce che in queste condizioni non si partorisce, perché le donne vengono depotenziate come tutte le attività, no? Che cosa le insegna un maestro di sci? A sciare. Viene poi il maestro di sci quando lei scia? No, no, le trasmette una competenza. Ma quando c'è mercato ci deve essere incompetenza.
Capisco perfettamente, capisco perfettamente. Canetano, senta, l'introduzione di nuovi ritrovati farmacologici in questi ultimi anni, parlo della quella che insomma viene comunemente viene detta pillola del giorno dopo, pillola dei 5 giorni, in che maniera si vanno, diciamo, queste, in particolar modo queste due pillole, a interfacciare con la 194?
Allora, le due pillole, quella delle 72 e quella dei 5 giorni, che sono contraccettivi d'emergenza e dei quali io le ho appena raccontato che il ministro Lorenzin ha fatto in modo che non le troveremo più in farmacia, sono, in realtà servono a ridurre l'aborto, cioè servono perché si rompe il preservativo, mi distraggo, c'è stato un qualunque problema, io posso assumere, e prima lo assumo e meglio è, ma lei guardi la cattiveria, per questo non glielo vogliono far trovare in farmacia le donne. Perché se tu fai l'amore alle 5, ti si rompe il preservativo e corri alle 19 in farmacia, hai un buon successo di non rimanere incinta, ma se tu corri la farmacia non lo tiene, tu stai ad Affragola, alla prima farmacia di turno, sta a Castellammare, rimani senza e quindi resti incinta, contro la tua volontà, perché il vero goal di tutte queste pro vita è eliminare la volontà delle donne e trasformarle in oggetti passivi della riproduzione della specie, che loro identificano con il buon Dio, il quale non si sa perché soffre persino se si perde uno spermatozoo, direi di no. Quello che invece ha cambiato, sta cambiando faticosamente l'applicazione della legge 194 è l'aborto farmacologico, cioè quel processo per cui una volta che una signora è incinta, se lo desidera, può ricevere un farmaco che elimina il sostegno ormonale alla gravidanza, ne provoca l'interruzione, dopodiché si prendono degli altri farmaci e si espelle. In Francia la metà delle interruzioni di gravidanza si fa così, questo farmaco lo può somministrare il medico di medicina generale, cioè quello che noi chiamiamo il medico di famiglia, in Francia si occupa di aborto, la signora prende le compresse davanti al medico perché c'è il problema dell'eventuale commercio, dopodiché se ne va a casa, le altre compresse le prende a casa, l'aborto lo fa serenamente a casa, se ha problemi si reca in ospedale. Ora, noi abbiamo avuto una guerra a questo aborto farmacologico difficile da immaginare in Italia, con questa cosa delle signore morte in California, quando noi abbiamo avuto, in America hanno avuto 15 morti per i Tampax. Cioè, ogni tanto succede, di queste morti qui da sepsi di cui parlano loro del clostridio, ce ne abbiamo per le appendiciti, ce ne abbiamo per i parti, ce ne abbiamo dal cordone ombelicale, è come quando dicono che le donne si ammazzano dopo aver abortito. Ora, a parte il fatto che al ritmo di inizialmente 200.000, attualmente 80.000 aborti l'anno, dovremmo avere avuto la più grande epidemia di suicidi femminili che mai sia stata raccontata, ma è evidente che sono delle bugie, perché, vede, io paragono ogni tanto questa cosa con i roghi per le streghe, perché loro, come dice Hannah Arendt, la banalità del male, no? A loro gli sembrava banale dare fuoco alle donne per salvargli l'anima. Lo facevano per il loro bene. Questa gente cerca di far soffrire le donne, come in questi manifesti, no? Ti faccio vedere l'embrione, non saresti nato, quello è il tuo bambino, ma comunque se lo fai andrai in depressione e cercherai di ucciderti. Perché? Perché per il tuo bene ti faccio soffrire, perché solo io conosco il tuo vero bene. In Francia hanno fatto una legge che si chiama legge sul delitto di ostacolo all'aborto. Cioè vuol dire, se tu metti in giro notizie false sulle conseguenze dell'aborto, o vai davanti ai servizi di 194 a dire alle donne cose terribili, io ti arresto e ti do 2 anni di carcere. Ora, per carità, certo, non è che noi possiamo paragonarci a quello che è la laicità francese, no, noi, quelli sono, per carità, anche cattolici, ma come dice Rea, che io ogni tanto cito umilmente, loro hanno avuto la riforma e noi a controriforma, cioè, questo fa una bella differenza, perché la riforma protestante è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra libertà per il cittadino.
Dottoressa Canetano, diciamo al giorno d'oggi invece ho visto che in diverse strutture, anche pubbliche, è consentito appunto ai pro-life, lei lo diceva prima, di presidiare appunto il posto dove poi viene effettuata l'interruzione volontaria di gravidanza per fare un'opera di, non so, non saprei come, di convincimento, comunque di ripensamento. Lei poi ha citato il caso che ha fatto grande scalpore nelle scorse settimane dei maxi manifesti che ogni tanto ciclicamente spuntano fuori. Ovviamente questa è una tematica che riguarda, quando si parla appunto delle coscienze, della libertà, cioè da una parte sempre, questi sono i grandi temi che si discutono nella nostra società civile, l'eutanasia e l'aborto. I primi due che mi vengono in mente sono appunto l'eutanasia e l'aborto, e quindi di libertà, in particolar modo in questo caso libertà sul corpo delle donne. Oh, ma sul corpo delle donne però, dottoressa Canetano, in realtà le donne, in particolar modo le giovani e giovanissime, in un'epoca in cui tutti quanti noi abbiamo internet, sono un po' sole nel recepire informazioni e nell'avere una figura vicino, insomma, che possa un po' indirizzarle, che possa un po' dargli le informazioni giuste.
Io intanto, come dire, venendo dal 68, insomma, ero piccolina, avevo 13 anni nel 68, dico che così l'impressione da parte delle generazioni adulte nei confronti dei giovani è sempre l'impressione che facciano sesso sconsideratamente. Io mi piacerebbe citare Fabrizio De André quando dice: la gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio. Quindi i giovani fanno l'amore, a me quando le madri mi portano le figlie coi capelli dritti, io canto sempre: a 15 anni faceva l'amore. Cioè, no? Questa percezione un po' scandalosa dei comportamenti giovanili mi lascia sempre un po' perplessa. Che noi non si voglia fornirgli aiuto, questo però è ufficiale.
Se lei pensa, dottoressa, se lei pensa al ruolo della scuola, cioè in 5 anni di liceo spesso e volentieri si fa un'ora, cioè dove viene invitato un giorno una persona, un operatore, dove in 5 anni di liceo in un'ora ti spiega e poi ovviamente ti fa la solita lezione sul preservativo e la pillola.
Lei calcoli però che i genitori cattolici hanno contrarietà, e quindi anche il MOIGE, che vince un sacco di bandi, ma è l'Organizzazione dei Genitori del Vaticano, sono fermamente contrari all'educazione sessuale a scuola. Cioè esiste tutta una cosa vagamente di stampo un po' come l'Islam, per cui ai ragazzi lo Stato non deve fare nessun tipo, cioè io l'ultima volta che sono andata ho detto scusate, è come il Ministero della Marina però, se il Ministero della Marina viene e invita i vostri figli ad arruolarsi in Marina, forse non vi piacerà, ma il Ministero ha diritto di farlo. Non si capisce perché il Ministero della Salute non possa mandare, eppure loro non vogliono. Io le vorrei far presente che in Olanda, con l'ultima vaccinazione a 12 anni, mi pare sia il richiamo dell'epatite, viene consegnato un profilattico ai ragazzini e alle ragazzine. Noi abbiamo difficoltà anche a parlare nelle scuole adesso. Adesso dirò una cosa antipatica, ma non si arriva nelle carriere agli apici se non si è imparato a non scontentare.
Però comunque quindi dalla nostra chiacchierata, quello mi pare di capire che emerge che in ospedale, quindi con soprattutto in alcune regioni, in alcune province con percentuali del 100% quasi, e anche nelle scuole, invece per quanto riguarda i presidi, quindi negli ospedali stavo dicendo per quanto riguarda gli obiettori di coscienza e nelle scuole per quanto riguarda i presidi, vi è accanto a, che per alcuni sicuramente ci sarà una questione etica e morale, però anche dei calcoli di convenienza per quanto riguarda la propria carriera, l'ascesa della propria carriera, mi pare di capire.
Per i medici sicuramente nel momento in cui la prevalenza, ma sa, non hanno neanche più bisogno, escono direttamente dalle università religiose, i colleghi confessionali fanno carriera loro, solo loro, direttamente loro, loro diventano primari, chiamano i loro, e i ginecologi laici globalmente rimangono emarginati. Diciamo che non hanno neanche il tempo a volte di fare obiezione di coscienza, già stanno fuori da quello che è una ripresa di potere da parte della Chiesa Cattolica. Io vorrei però dirle due cose finali che sono molto importanti. Perché noi siamo abituati a pensare che l'aborto sia un problema di libertà di scelta, che la donna rimane incinta, non voleva, mannaggia, non ha preso la contraccezione, cattivella pure lei, e vabbè. Io vorrei ricordare agli ascoltatori che esistono altre due grandi rami dell'aborto, che sono il primo, l'aborto terapeutico per motivi fetali. E questo che tutti i cittadini pensano che gli sarà garantito, cioè se ha una grave malformazione, se ha una sindrome genetica grave, se è incompatibile con la vita, i cattolici attaccano anche questo aborto, perché partono dal presupposto che se Dio te l'ha mandato, tu non puoi fare niente, anche se è incompatibile con la vita, anche se nasce per morire dopo due giorni, perché Dio te l'ha mandato e Dio se lo riprende quando lo dice lui. Quindi, le ricordo che il bambino Gesù ha preso 50 milioni per la ricerca e il Gavilini di Genova, nostro fiore all'occhiello laico, 5. Quindi, per esempio nel Lazio, attualmente tutta la diagnostica prenatale la fa il bambino Gesù, quella morfologica, perché nessuno ha più soldi, ha più materiali, ha più apparecchi di alta qualità. E il colloquio etico per decidere se abortire o no di una grave malformazione la fai al bambino Gesù con i medici cattolici. È complicatissimo trovare un medico laico e loro tendono anche a farti scadere il tempo, cioè a passare alle 24 in maniera che te lo devi tenere per forza in Italia. E questo è un primo problema, perché la gente non ci pensa a questo, capito? Dice vabbè, se c'è una cosa grave mi faranno abortire, non li fanno abortire. La seconda cosa è l'assistenza alle donne. L'assistenza alle donne perché gli ospedali cattolici non svuotano l'utero alle donne che ne hanno bisogno per non morire, come Valentina Milluzzo a Catania, che è morta perché è stata tenuta 15 giorni a letto quando non avrebbe mai potuto portare avanti la gravidanza, ed è morta di setticemia perché la morale cattolica non consente l'interruzione di gravidanza, gesto cattivo, nemmeno se la donna sta per morire. Vorrei ricordare che il Gemelli trasferisce al Pertini le donne che devono abortire, la poliambulanza a Brescia le trasferisce al Civile, perché nonostante a un certo punto riconoscano che quella donna ha bisogno di un aborto per non avere una setticemia, non glielo fanno. E anche questo la gente non lo sa. La gente immagina che andando al Gemelli, eccellente, alla polieccellenza, saranno assistiti secondo standard alti. Ma gli americani già nel 2008, in un articolo intitolato «Quando c'è il battito? Management dell'aborto negli ospedali cattolici», che noi abbiamo pubblicato su Guida di Donna, lamentavano che i cattolici impediscono l'aborto sulle donne a volte a costo della loro vita. Quindi, noi abbiamo scritto uno spettacolo che si chiama Io Obietto, che stiamo portando in giro per l'Italia, che racconta la morte di Valentina, di figlia di due genitori cattolicissimi, che mai si aspettavano di dover cercare in un ospedale laico, dove erano tutti obiettori però. Quindi io quello che vorrei sottolineare alla fine di questa chiacchierata, per la quale vi ringrazio, è che la lotta che stanno mettendo su contro l'aborto è una lotta di odio verso le donne come quella del rogo per le streghe, e affacciarsi su questa lotta significa proteggere le donne, le proprie sorelle, le figlie, le cugine, quindi abbiamo bisogno anche degli uomini, perché ci sta succedendo una cosa terribile.
Proprio come ultima domanda mi verrebbe da chiederle praticamente come si può dunque intervenire per mantenere vivo lo spirito della legge 194?
Allora, intanto chi fa politica, chi vota per un partito, deve esigere da quel partito che prenda posizioni laiche. Cioè, non è possibile continuare a votare dei partiti che poi alla fine consegnano la nostra salute alla Chiesa. Quindi questo deve essere messo in conto. Adesso ci sono delle petizioni in giro e poi bisogna avere il coraggio di chiedere al ginecologo che ci segue: lei è un obiettore di coscienza? Noi non vogliamo essere seguiti da un obiettore di coscienza, perché non ci fidiamo che proteggerà la donna. Cioè, noi abbiamo un antagonismo, ma non solo la donna e il bambino, quelle cose romantiche, salva la figlia, salva la madre. Noi abbiamo la vita delle donne messa a rischio nei confronti di embrioni o feti che non potrebbero sopravvivere comunque. Quindi bisogna interessarsi per forza a questa cosa. Bisogna interessarsi, leggere, studiare, protestare, dire ai medici: io desidero che lei mi segua secondo la mia salute e non secondo la sua religione. Io lo so, pure io mi faccio strano quando lo dico, eh? Però io lo so, se voi venite a vedere questo spettacolo che portiamo in giro Io Obietto, vedrete che purtroppo la cosa ha camminato talmente rapidamente, non ce ne siamo accorti. Vi dico solo questo: gli ispettori del Ministero di Lorenzin, che appartiene al movimento europeo che si chiama Uno di Noi, laddove Uno di Noi è l'embrione che va mandato in uguaglianza giuridica rispetto alla madre, i suoi ispettori dopo 48 ore sono tornati dalla Sicilia dicendo: è morta perché doveva morire, non è colpa di nessuno, la nostra Valentina. Dopodiché è stata fatta una perizia da 5 periti: imperizia, negligenza, imprudenza, malpractice, causa della morte nella mancata assistenza, e adesso comincerà il processo. Ma il ministro aveva detto che andava tutto bene.
Bene, con queste parole noi, anche con questo precedente invito, insomma, immagino rivolto a tutti gli ascoltatori, uomini o donne che siano, insomma, a partecipare maggiormente alle dinamiche della società civile, noi salutiamo Elisabetta Canetano, ginecologa della ASL Roma 3 e presidente, ricordiamo, dell'associazione Vita di Donna, associazione che opera all'interno appunto della Casa Internazionale delle Donne. Dottoressa Canetano, grazie mille per essere stata nostra ospite.
Grazie, grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
È arrivato il momento di una pausa musicale, noi ci risentiamo tra qualche minuto.